From the conference center at
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 179esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta da un coro degli istituti di religione dell'area di Salt Lake. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communication. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the second session of the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ
dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me, fratello Uchtdorf, di dirigere questa sessione. Salutiamo tutti coloro che sono presenti in sala o che ci seguono per radio, televisione o internet e coloro che sono riuniti nei centri di Palo in molte parti del mondo, in cui la conferenza è trasmessa via satellite. Un coro degli istituti di religione dell'area di Salt Lake, sotto la direzione di Richard T. Decker e Stephen P. Schoenk, accompagnato all'organo da Bonnie Goodleaf e Linda Margetts, canterà durante questa sessione. Il coro aprirà la riunione cantando «Sorgi presto di promesso». La preghiera d'apertura sarà quindi detta dall'anziano Spencer J. Condi, membro dei 70.
Come, Lord, your Savior, come as friend. Our righteous and holy Father in heaven, we are so grateful to be met this day in the presence of thine anointed servants, even prophets, seers, and
tuoi servitori unti. Li sosteniamo con tutto il nostro cuore e preghiamo che tu possa riversare su di noi e su di loro il tuo spirito, che noi possiamo avere le orecchie aperte e i cuori pronti a ricevere l'ispirazione e la rivelazione. Possa questo essere un momento di santificazione, un momento di cura per noi, e possiamo noi ridedicarci, ridedicare le nostre vite alla costruzione del tuo regno, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro ha cantato: Dei vieni, o re dei re. Il presidente Monson ha chiesto che io vi presenti le autorità generali, i 70 di area e le presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie della Chiesa per il sostegno. Il fratello Robert W. Cantwell, direttore generale del Dipartimento delle Revisioni della Chiesa, leggerà poi il rapporto del Dipartimento delle Revisioni della Chiesa. Sarà seguito da fratello Brooke P. Hals, segretario della prima presidenza, che presenterà il rapporto statistico della Chiesa per l'anno 2008. Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente, rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Henry Bennion Hiring come primo consigliere della prima presidenza e Dieter Friedrich Huckdorf come secondo consigliere della prima presidenza. Quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Si propone di sostenere Boyd Kenneth Parker come presidente del Quorum dei 12 Apostoli e i seguenti membri di quel Quorum: Boyd K. Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednard, Kentin L. Cook, D. Todd Christopherson e Neil L. Anderson. Quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari possono manifestarlo nella stessa maniera. Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e i 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. Quelli a favore lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. Si propone di rilasciare l'anziano Neil L. Henderson come membro della presidenza dei 70. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento lo manifestino. Si propone di rilasciare i seguenti 70 di area a partire dal 1 maggio 2009. Gutenberg G. Amorim, Wilford W. Hansardsen, Koichi Ayoyaji, José E. Bosa, G. L. Brinchley, John J. Chipman, Yo Wan Choi, Clayton M. Christensen, Ernesto H. Da Silva, James Dunlop, David W. Eka, Hai Lee Hense, Edgardo E. Fernando, Luis C. Franza, Joseph T. Itchken, Michael M. Holmes, Peter F. Opoit, Toru Hota, William K. Jackson, Bin Chikuki, Miguel Ha Lee, Yong Wan Lee, Alfredo Eliton De Lemos, James B. Martino, Lamont W. Moon, Kent H. Murdoch, Brent H. Nelson, Alexander Han Nunez, Russell T. Oxendorp, Hedinson De Paola Parella, Petra J. Peña, Errol S. Pippen, Neil E. Pitts, Gerhel Pocock, Dale G. Renland, Ronald H. Stone, Jane Tefan E. Helen Young. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento per l'eccellente servizio svolto, lo manifestino. Si propone di rilasciare i fratelli Roger Merrill, Daniel K. Judd e William D. Oswald come presidenza generale della scuola domenicale. Si propone anche di rilasciare i fratelli Charles W. Dahlquist, Dean R. Burgess e Michael A. Nader come presidenza generale dei giovani uomini. Rilasciamo anche tutti i membri dei consigli generali della scuola domenicale e dei giovani uomini. Tutti coloro che desiderano unirsi a noi per ringraziare questi fratelli per il loro devoto servizio lo manifestino. Si propone di sostenere anziano Donald L. Holstrom, Hassan Membre, come membro della presidenza del Quorum dei 70. Coloro in favore lo manifestino. Quelli contrari, se ve ne sono, lo manifestino. Si propone di sostenere come nuovi membri del primo Quorum dei 70 Mervyn B. Arnold, Yon Wan Choi, Brent H. Nielsen, Dale G. Renland, Michael T. Ringwood, and Joseph W. Citati. Ai secondi membri del secondo quorum dei 70, Wilford W. Henderson, Koichi Hayoji, Bruce H. Carlson, Bradley D. Foster, James B. Martino, Kent F. Richards e Gregory A. Schwitzer. Quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari lo manifestino. Si propone di sostenere i seguenti fratelli come 70 di aria: Manuel M. Augustin, Victor A. Ascona Vieta, Juan C. Avila, Doug Subai, Dennis C. Brimbo, Thomas M. Charrington, Samuel W. Clark, Carl B. Cook, Kevin R. Duncan, Rodolfo C. Franco, Jared W. Gong, Mauro Junot, Larry S. Kecker, Von G. Ketch, Katsumi Kusume, German Laborel, J. Christopher Lansing, David E. Leisure, Paolo C. Loriero, Steven G. Land, Dmitry Marchenko, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Freebody M. Mensa, Christopher B. Mandei, Hirofumi Natasuka, He Ken Ho, Chikao Hoishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Marcos A. Prieto, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Manfred Schutz, Walter C. Selden, T. Marama Tarati, Warren G. Tate, S. Bone O. Yussi, Jack D. Ward e Randy W. Wilkinson. Quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari lo manifestino. Si propone di sostenere come nuova Russell Trent Oxford come nuovo presidente generale della scuola domenicale, con David Merrill M. Conkey come primo consigliere e Matthew Otterson Richardson come secondo consigliere. Si propone anche di sostenere David L. Roy Beck come nuovo presidente generale dei giovani uomini, con Larry Minor Gibson come primo consigliere e Adrian Ochoa Quintana come secondo consigliere. Coloro a favore lo manifestino. Quelli contrari lo manifestino. Si propone di sostenere le altre autorità generali, 70 di aria e presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie come attualmente costituite. Quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari possono manifestarlo. Presidente Monson, per quanto ho potuto vedere, il sostegno nel centro delle conferenze è stato unanime e favorevole a quanto proposto. Grazie, fratelli e sorelle, per il vostro voto di sostegno, la vostra fede, la vostra devozione e le vostre preghiere. Invitiamo l'anziano Holtzlom, i nuovi membri dei 70, le nuove presidenze della scuola domenicale e dei giovani uomini a prendere il loro posto sul podio.
We welcome all of those, especially also Elder Anderson, who became this morning.
Noi invitiamo il nuovo apostolo El Henderson a prendere posto sul podio anche.
Are the ones the scripture called for that the 12 should call on them to before any other. Thank you, brethren. We shall now hear from Elders M. Russell Ballard and Quinton L. Cook of the Quorum of the 12 Apostles.
I am neither. To
alla prima presidenza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Cari fratelli, come prescritto per la rivelazione nella sezione 120 di Dottrina Alleanze, il Consiglio per la disposizione delle decime autorizza le spese dei fondi della Chiesa. Questo Consiglio è formato dalla prima presidenza, dal quorum dei 12 apostoli e dal vescovaco presidente. Questo Consiglio approva i bilanci per la gestione e i dipartimenti della Chiesa. I dipartimenti della Chiesa amministrano i fondi approvati rispettando le istruzioni e le direttive della Chiesa. Il Dipartimento di Revisione della Chiesa ha accesso a tutti i dati e sistemi necessari per valutare l'adeguatezza dei controlli sulle donazioni e spese dei fondi e salvaguardare le risorse della Chiesa. Il Dipartimento di Revisione della Chiesa è indipendente da tutti gli altri dipartimenti e attività della Chiesa e il personale è composto da contabili, revisori interni, revisori dei sistemi informatici e altri professionisti qualificati e accreditati. Secondo le rivelazioni svolte, il Dipartimento di Revisione della Chiesa ritiene che, sotto tutti i punti di vista, le donazioni ricevute, le spese effettuate e i beni della Chiesa per l'anno 2008 sono stati registrati e gestiti nel rispetto di adeguate pratiche contabili e in accordo con le direttive approvate per il bilancio e le procedure stabilite dalla Chiesa. Con profondo rispetto, Comitato di Revisione della Chiesa, Robert W. Cantwell. Fratelli e sorelle, la prima presidenza ha emesso il seguente rapporto statistico riguardante la crescita dei membri e la situazione della Chiesa al 31 dicembre 2008. Unità della Chiesa, Pali 2818, Missioni 348, Distretti 622, Rioni e Rami 28.109. Numero totale dei membri 13.508.509. Nuovi bambini registrati 123.502. Convertiti battezzati 265.593. Missionari a tempo pieno 52.494. Durante il 2008 sono stati dedicati 4 templi: Rexburg in Idaho, Curitiba in Brasile, Panama City a Panama e Twin Falls nell'Idaho. Il Tempio di Città del Messico è stato ridedicato nel 2008. Numero dei templi in funzione al 31 dicembre 128. Membri eminenti deceduti dopo lo scorso aprile: anziano Joseph B. Wirtin del Quorum dei 12 Apostoli, sorella Alice Thornley Evans, vedova dell'anziano Richard L. Evans del Quorum dei 12 Apostoli, anziano J. Thomas Fiance, autorità generale emerita, anziano Douglas H. Smith, già membro dei 70, sorella Harriet Barbara Washburn, moglie dell'anziano J. Ballard Washburn, già membro dei 70, e fratello Daniel H. Ludlow, già direttore del Dipartimento per la Correlazione della Chiesa e redattore capo per la Encyclopedia of Mormonism.
Brothers and sisters, as I mentioned before, we shall now hear from elders M. Russell Ballard and Quentin L.
Ci parleranno ora le anziane M. Russell Ballard e Quentin L. Cook del Quorum dei 12 Apostoli.
Viviamo in un'epoca affascinante, anche se talvolta sconcertante. L'altro giorno menzionai un mio nipote che stavo scrivendo il testo del mio discorso per la conferenza. Vidi sul suo volto lo stupore. Mi chiese: manderai un SMS con il testo del discorso? Pensavo che dovessi parlare alla conferenza generale. Anche se per alcuni potrebbe essere più facile inviare un SMS, oggi sono grato di parlarvi, perché ho un messaggio che ritengo importante per quel mio nipote, come pure per i miei altri nipoti e tutti i giovani della Chiesa. Anni fa, quando lavoravo, appresi una lezione a caro prezzo perché non prestai attenzione al consiglio di mio padre, né ai suggerimenti dello Spirito che mi forniva una guida da parte del Padre Celeste. Io e mio padre lavoravamo nel campo delle automobili e la Ford Motor Company stava cercando dei venditori per un nuovo modello. I direttori della Ford ci invitarono ad un salone automobilistico in cui esibivano quello che ritenevano sarebbe stato un modello di grandissimo successo. Quando vedemmo le macchine, mio padre, che aveva 35 anni di esperienza nel campo, mi sconsigliò di diventare un venditore. Il personale della Ford, tuttavia, fu molto persuasivo. Io scelsi di diventare il primo, e di fatto anche l'ultimo, rivenditore della Edsel. Se non sapete che cosa sia una Edsel, allora chiedete a vostro nonno, che saprà rispondervi. La Edsel fu uno fallimento spettacolare. In quell'esperienza c'è una possente lezione per tutti voi. Quando siete disposti ad ascoltare e ad apprendere, alcuni degli insegnamenti più importanti giungono da coloro che vi hanno preceduti. Queste persone hanno camminato dove vi trovate voi e hanno fatto molte delle esperienze che voi state affrontando ora. Se ascoltate e accettate il loro consiglio, possono guidarvi verso scelte che vi saranno di beneficio e allontanarvi dalle decisioni che possono distruggervi. Guardando ai genitori e a coloro che vi hanno preceduto, troverete esempi di fede, impegno, duro lavoro, dedizione e sacrificio che dovreste sforzarvi di emulare. È difficile immaginare uno scenario in cui non valga la pena di prendere in considerazione ed apprendere dalle esperienze altrui. Molti lavori richiedono un internato, durante il quale gli aspiranti lavoratori seguono passo dopo passo i veterani del mestiere per apprendere dai loro anni d'esperienza e dalla saggezza accumulata. Nello sport professionistico, spesso dagli esordienti ci si aspetta che siedano in panchina e imparino osservando i giocatori esperti. A un nuovo missionario è assegnato un compagno senior affinché l'esperienza di quest'ultimo lo aiuti a imparare come servire efficacemente il Signore. Ovviamente ci sono volte in cui non abbiamo scelta e dobbiamo avventurarci da soli e fare del nostro meglio, cercando di risolvere le cose strada facendo. Ad esempio, non ci sono molte persone della mia generazione la cui esperienza possa essere d'aiuto quando si tratta delle tecnologie più moderne. Quando abbiamo problemi con la tecnologia moderna, dobbiamo cercare qualcuno che ne sappia più di noi, il che di solito significa rivolgerci a uno di voi, giovani. Il messaggio e la testimonianza che vi offro oggi, miei giovani amici, è che per le domande più importanti della vostra vita eterna, le risposte le trovate nelle Scritture, come pure nelle parole e nelle testimonianze degli apostoli e dei profeti. Il fatto che queste parole provengono per lo più da uomini anziani, passati e presenti, non le rende meno attuali. Anzi, le rende ancora più preziose per voi, perché giungono da coloro che hanno appreso molte cose nel corso di una vita devota. C'è un famoso detto attribuito a George Santagna, che probabilmente avete già sentito. Coloro che non possono ricordare il passato sono condannati a ripeterlo. Ci sono varie versioni di questa citazione, tra cui chi non ricorda il passato è destinato a ripeterlo. Ma nonostante le piccole differenze linguistiche, l'insegnamento è profondo. Ci sono grandi lezioni da apprendere dal passato e che dovreste imparare, in modo da non esaurire la vostra forza spirituale ripetendo vecchi errori e cattive scelte. Non c'è bisogno di essere un santo degli ultimi giorni e neanche una persona religiosa per rendersi conto del modello ripetitivo nella storia della vita dei figli di Dio, come riportate nell'Antico Testamento. Volta dopo volta osserviamo il ciclo della rettitudine seguita dalla malvagità. Allo stesso modo, il Libro di Mormon documenta che le civilizzazioni antiche di questo continente seguirono esattamente lo stesso modello. La rettitudine era seguita dalla prosperità e dalla comodità materiale, quindi dall'orgoglio, seguito dalla malvagità e dal collasso della moralità, sino a quando il popolo faceva ricadere su di sé delle calamità che lo riportavano all'umiltà, al pentimento e al cambiamento. Il modello storico si ripete anche nel relativamente breve periodo coperto dal Nuovo Testamento. Questa volta il popolo si volse contro Cristo e i suoi apostoli, e il collasso fu tanto grande che lo conosciamo come la grande apostasia, che portò a secoli di quella stasi e ignoranza spirituale che caratterizzarono il Medioevo. Vorrei spiegarmi in maniera assolutamente chiara riguardo a questi periodi storici ricorrenti di apostasia e di tenebre spirituali. Il Padre Celeste ama tutti i suoi figli e desidera che ognuno di loro riceva le benedizioni del Vangelo. La luce spirituale non viene persa perché Dio volta le spalle ai suoi figli, ma è il risultato di quando questi voltano collettivamente le spalle a Lui. Le tenebre spirituali sono una conseguenza naturale delle scelte cattive, compiute dai singoli, dalle comunità, dalle nazioni e da intere civilizzazioni. Ciò si è verificato volta dopo volta nel corso del tempo. Una delle grandi lezioni che apprendiamo da questo modello storico è che le nostre scelte, come individui e come collettività, hanno conseguenze spirituali per noi stessi e per la nostra posterità. In ogni dispensazione, il desiderio amorevole di Dio di aiutare i suoi figli è manifesto nella relativa restaurazione miracolosa sulla terra della verità evangelica per mezzo di profeti viventi. La restaurazione del Vangelo mediante il profeta Joseph Smith, avvenuta all'inizio del 1800, ne è soltanto l'esempio più recente. Restaurazioni simili si ebbero nel passato, attraverso profeti come Noè, Abramo, Mosè e ovviamente il Signore Gesù Cristo in persona. I 179 anni trascorsi da quando la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni fu ufficialmente organizzata sono stati straordinari sotto tutti i punti di vista. Mai nella storia c'è stato un periodo di progresso tanto meraviglioso per quanto riguarda la scienza e la tecnologia. Il progresso ha contribuito a facilitare la crescita e l'espansione del Vangelo nel mondo. Ha però contribuito anche all'aumento del materialismo e dell'indulgenza personale, come pure al declino della moralità. Viviamo in un'epoca in cui i confini del buon gusto e della decenza pubblica sono stati spinti a tal punto da non esistere più. I comandamenti di Dio hanno perso punti nel mercato altalenante delle idee, che rigetta completamente la nozione di giusto e sbagliato. Certe fazioni della società sembrano in genere diffidenti di chiunque scelga di vivere secondo un credo religioso. Quando le persone di fede cercano di avvertire gli altri delle possibili conseguenze delle scelte pecaminose, vengono beffate e schernite. I loro riti e valori più sacri sono pubblicamente derisi. Vi sono familiari queste cose, miei giovani fratelli e sorelle? Vedete ancora una volta emergere il ciclo storico, il modello della rettitudine seguita dalla prosperità, seguite dalla comodità materiali, seguite dall'orgoglio, seguite poi dalla malvagità, seguite con il collasso della moralità. È quello che abbiamo osservato volta dopo volta nelle pagine dell'Antico e del Nuovo Testamento, come pure nel Libro di Mormon. Cosa più importante, che influenza avranno le lezioni del passato sulle scelte personali che compirete ora e nel resto della vostra vita? La voce del Signore è chiara e inequivocabile. Egli vi conosce, vi ama, vuole che siate eternamente felici. Secondo il libero arbitrio divino, tuttavia, la scelta è vostra. Ognuno di voi deve decidere da sé se ignorare il passato e soffrire per gli errori dolorosi e le insidie tragiche che sono capitate alle generazioni precedenti, con le devastanti conseguenze delle cattive scelte. Quanto migliore sarà la vostra vita se seguite il nobile esempio dei veri seguaci di Cristo, come i figli di Elaman, Moroni, Joseph Smith e i coraggiosi pionieri. Scegliete come loro di rimanere fedeli ai comandamenti del Padre Celeste. Con tutto il cuore spero e prego che sarete abbastanza saggi da apprendere le lezioni del passato. Non c'è bisogno che sprechiate tempo comportandovi come Lama nelle Muele per capire che è molto meglio essere come Nefi o Giacobbe. Non c'è bisogno che seguiate l'esempio di Caino o di Gadianton per rendervi conto che la malvagità non è mai felicità. Non c'è bisogno di consentire alla vostra comunità di diventare come Sodoma o Gomorra prima di comprendere che non è un buon posto per crescere una famiglia. Apprendere le lezioni del passato vi consente di camminare con coraggio alla luce, senza rischiare di inciampare nelle tenebre. Così è come dovrebbero andare le cose. Questo è il piano di Dio. Padri e madri, nonni e nonne, insegnano ai figli e ai nipoti. I figli e i nipoti imparano da loro e quindi diventano una generazione ancora più retta attraverso le esperienze e le opportunità personali. Apprendere le lezioni del passato vi consente di edificare la testimonianza personale sul solido fondamento dell'obbedienza, della fede e della testimonianza dello Spirito. Ovviamente non basta apprendere queste lezioni come un fatto storico, culturale. Imparare i nomi, le date, la sequenza degli eventi da una pagina stampata non vi sarà di molto aiuto, salvo che il significato e il messaggio siano scritti nel vostro cuore, nutriti dalla testimonianza e annaffiata dalla fede. Le lezioni del passato possono radicarsi nel vostro cuore e diventare parte vitale del vostro essere. Si ritorna così, come sempre, alla vostra fede e testimonianza personale, che è ciò che cambia veramente la vita, miei cari giovani. Questo è il modo in cui imparate. È così che evitate gli errori del passato ed elevate la vostra spiritualità a livello successivo. Se siete aperti e ricettivi ai suggerimenti dello Spirito Santo, comprenderete le lezioni del passato, che saranno bruciate nella vostra anima dal potere della testimonianza. E come ottenete una tale testimonianza? Beh, per questo non c'è una nuova tecnologia, né mai vi sarà. Non potete cercare una testimonianza su Google. Non potete inviare la fede con un SMS. Potete ottenere oggi una testimonianza vibrante che vi cambia la vita, come è sempre stato fatto. Il processo non è cambiato. La testimonianza si attiene col desiderio, lo studio, la preghiera, l'obbedienza e il servizio. Questo è il motivo per cui gli insegnamenti dei profeti e degli apostoli, passati e presenti, sono tanto importanti per voi oggi come lo sono stati nel passato. Prego che ognuno di voi possiate trovare gioia e felicità nel futuro, imparando le importanti lezioni del passato. Questa è la mia preghiera per voi, per i miei nipoti e per tutti i giovani della Chiesa, ovunque si trovino, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This mortal life can constitute
a vita terrena può essere un viaggio difficile. Tuttavia la destinazione è veramente gloriosa. Cristo espresse ciò ai discepoli. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo. Io ho vinto il mondo. Questo pomeriggio il mio obiettivo è duplice. Primo, parlare di alcune pietre di inciampo alla fede. E secondo, spiegare come il piano del nostro Padre nei cieli sia sufficiente per tutti i suoi figli. Durante gli ultimi 2 anni negli Stati Uniti e nel mondo c'è stato un grande aumento nelle discussioni sulla nostra fede e credo. Non si tratta di una cosa nuova, bensì è accaduto periodicamente durante la storia della Chiesa. Nel 1863 Charles Dickens, romanziere inglese, salì a bordo della nave passeggeri Amazon diretta a New York. Il suo scopo era scrivere un servizio sui convertiti santi degli ultimi giorni che emigravano per edificare la Chiesa nell'Ovest americano. Già migliaia di convertiti erano emigrati. E molto era stato scritto su di loro e sul loro credo, soprattutto nella stampa britannica. La maggior parte di ciò che era stato scritto era sfavorevole. Salì a bordo della loro nave, spiega Dickens, per scrivere contro di loro, se lo avessero meritato, come ritenevo. Con mia grande sorpresa, non lo meritavano. Dopo averli osservati ed essersi mescolato con loro, Dickens rimase colpito e descrisse questi convertiti inglesi, per lo più manovali, come nel loro rango il fiore all'occhiello dell'Inghilterra. Rispetto alla Chiesa ci sono state 2 opinioni contrastanti. Da una parte, i membri retti e il modo in cui vivono è in genere stato riportato favorevolmente. Coloro che conoscono di persona i santi degli ultimi giorni o che hanno la possibilità di osservarli da vicino si formano la stessa opinione che Charles Dickens riportò 150 anni fa. Grazie alla dottrina edificante della restaurazione, i santi si rallegrano nel Vangelo e trovano gioia e soddisfazione nella Chiesa. Siamo visti in maniera favorevole quando mettiamo in pratica gli insegnamenti del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Quando i fedeli non osservano gli insegnamenti, ciò può costituire una pietra d'inciampo per coloro che non appartengono alla Chiesa. A differenza dei rapporti favorevoli sui membri retti, le descrizioni della Chiesa e delle sue dottrine sono state spesso false, ingiuste e dure. Va riconosciuto che alcune descrizioni della cristianità in generale sono state anch'esse assai severe. Questo atteggiamento verso la nostra dottrina non ci sorprende. In Dottrina e Alleanze il Signore indicò che ci sarebbero stati alcuni che avrebbero levato la voce e avrebbero maledetto Dio, e altri che avrebbero distolto il cuore da Lui a causa dei precetti degli uomini. Le recenti pubblicità sugli autobus di Londra dimostrano la polarizzazione che esiste in generale sulla religione. Sugli autobus rossi a 2 piani, alcuni atei, agnostici e non credenti hanno pagato per mostrare grandi poster con sopra scritto «Probabilmente Dio non esiste, smetti ora di preoccuparti e goditi la vita». Pubblicità opposte patrocinate da cristiani asserivano «Certamente c'è un Dio», seguito da messaggi edificanti. I non credenti trovano difficile accettare i miracoli dell'Antico e del Nuovo Testamento, come pure la nascita da una vergine e la risurrezione del Salvatore. Considerano questi eventi con lo stesso scetticismo con cui considerano l'apparizione di Dio Padre di Gesù Cristo al profeta Joseph Smith. Non sono aperti alla possibilità che ci sia un piano celeste curato da un essere supremo. Non hanno fede. La mia preoccupazione principale è per le persone onorabili della terra, che sono aperte alla fede religiosa, ma che sono scoraggiate o confuse dalla dottrina erronea. Ad esempio, rispetto alla dottrina che la rivelazione esiste ancora, alcune persone buone sono sicure che la Chiesa non possa essere vera perché è stato loro insegnato, e quindi credono, che i cieli sono chiusi, per cui non ci saranno altre rivelazioni, né scritture, nei pronunciamenti celesti. Vorrei sottolineare che questo insegnamento vastamente accettato non è scritturale, ma è una pietra d'inciampo per alcuni. In un recente libro di successo, l'autore usa come analogia principale l'interessante fatto che per secoli tutti gli europei hanno creduto che i cigni fossero tutti bianchi. Fu solo quando l'Australia fu scoperta che furono trovati cigni di diverso colore. L'autore usa la similitudine per cercare di spiegare eventi che, di fatto, sono accaduti, ma che non erano attesi. Pensando a questa analogia, mi sono reso conto che molte persone si sono rifiutate di investigare seriamente la Chiesa perché hanno creduto che in questa dispensazione non possono esserci rivelazioni. Un convertito, che ora è presidente di missione, descrisse quanto fosse stato difficile per lui quando investigava la Chiesa. Disse: per tutta la vita mi era stato insegnato che non ci sarebbero mai più stati profeti e apostoli sulla faccia della terra. Accettare Joseph Smith come profeta creò pertanto una grande pietra d'inciampo. Pur tuttavia, raccontò di quando pregò: ricevetti una testimonianza che realmente il Vangelo era stato restaurato sulla terra e che Joseph Smith era in vero un profeta di Dio. Per molte di queste persone che sono aperte alla fede religiosa, c'è una questione che è stata particolarmente scottante, ossia è stato per loro difficile riconciliare la dottrina corretta che abbiamo un affettuoso Padre Celeste con quella erronea che la maggior parte dell'umanità sarà condannata a un inferno senza fine. Questo fu un problema per il mio trisavolo, Phineas Walker Cook, che nacque nel 1820 nel Connecticut. Nel suo diario scrisse di aver stretto l'alleanza con il Signore, che lo avrebbe servito se avesse trovato la maniera giusta per farlo. Frequentò molte chiese, in una gli fu chiesto di testimoniare, unirsi alla chiesa e essere cristiano. Rispose che non riusciva a sapere a quali unirsi, poiché ce n'erano tante. Una dottrina che era di particolare importanza per lui era: talvolta trovavano colpe in me perché volevo una salvazione più liberale per la mia famiglia. Non potevo credere che il Signore avesse fatto una parte da salvare, una parte più grande che fosse condannata per l'eternità. Per via di questa dottrina lasciò che cancellassero il suo nome dai registri di una chiesa protestante. Quando nel 1844 i missionari santi degli ultimi giorni gli insegnarono la vera dottrina del piano di salvezza, fu battezzato. Il credo di Phineas nella misericordia amorevole del Signore, nel suo piano di felicità, è stato comune tra molte persone onorevoli, anche quando gli insegnamenti della loro religione erano assai deprimenti. Frederick Farrar, leader della Chiesa anglicana, nonché studioso dei classici e autore di The Life of Christ, La vita di Cristo, in alcune lezioni che tenne a Westminster Abbey, si lamentò che gli insegnamenti sull'inferno, comuni nelle chiese protestanti, erano erronei. Asserì che le definizioni d'inferno che includevano tormento senza fine e dannazione eterna erano il risultato di errori di traduzione dall'ebraico, dal greco all'inglese della King James Version della Bibbia. Farrar inoltre fece notare la dimostrazione schiacciante della presenza nella Bibbia di un affettuoso Padre Celeste come ulteriore prova che le definizioni di inferno e dannazione usate nella traduzione inglese erano erronee. Lord Tennyson, nella poesia In Memoriam, in commemorazione, espresse i sentimenti del suo cuore. Dopo aver notato che confidiamo che in qualche modo la buona volontà sarà il risultato finale della malvagità, proseguì: che niente cammini senza una meta, che nessuna vita debba essere distrutta o gettata nel vuoto come spazzatura dal momento che Dio creò l'intero grandioso edificio del mondo. Quando Joseph Smith ricevette rivelazioni e organizzò la Chiesa, la maggior parte delle chiese insegnava che l'espiazione del Salvatore non avrebbe fatto avverare la salvezza dei più. Il precetto tanto comune era che pochi sarebbero stati salvati e che la schiacciante maggioranza sarebbe stata condannata alle torture infinite della più terribile e indicibile intensità. La dottrina meravigliosa rivelata al profeta Joseph Smith ci svelò un piano di salvezza che si applica a tutti gli uomini, compresi coloro che in questa vita non sentono parlare di Cristo, i bambini che muoiono prima dell'età della responsabilità e chi non è in grado di comprendere. Alla morte, gli spiriti dei giusti vivono in uno stato temporaneo chiamato paradiso. Alma il Giovane ci insegna che il paradiso è una condizione di riposo, una condizione di pace dove i giusti si riposeranno da tutte le loro afflizioni, da tutte le preoccupazioni e dolori. Gli spiriti dei malvagi dimorano in una prigione degli spiriti, cui a volte ci si riferisce come inferno, descritto come un luogo spaventoso, tenebroso, dove coloro che temono l'indignazione dell'ira di Dio rimarranno sino alla resurrezione. Tuttavia, grazie all'espiazione di Gesù Cristo, tutti gli spiriti che hanno ricevuto il beneficio di nascere, alla fine risorgeranno. Lo spirito e il corpo saranno riuniti insieme ed erediteranno i regni di gloria che sono superiori alla nostra esistenza qui sulla terra. Le eccezioni sono limitate a coloro che, come Satana e i suoi angeli, intenzionalmente si ribellano contro Dio. Alla risurrezione, la prigione spirituale o inferno libererà i suoi spiriti prigionieri. Gesù venne nel mondo per essere crocifisso per il mondo e per portare i peccati del mondo e per santificare il mondo e per purificarlo da ogni ingiustizia. Il Salvatore disse: «Il vostro cuore non sia turbato. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Io vo' a prepararvi un luogo». Un breve sommario ci è fornito nel libro di Mosè: «Poiché ecco, questa è la mia opera e la mia gloria, fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo». Dopo tutto quello che il Salvatore soffrì per l'umanità, non c'è da sorprendersi che nella prima visione, parlando delle chiese esistenti, istruì Joseph di non unirsi a nessuna di esse, poiché erano tutte nell'errore. Il Salvatore in seguito introdusse la restaurazione della sua vera dottrina rispetto al piano di redenzione e ad altri principi di salvezza come la dottrina di Cristo. Nonostante l'importanza delle differenze dottrinali rispetto ad altre religioni, il nostro atteggiamento verso di loro è stato quello di trattenerci dal criticismo. Queste chiese compiono molte opere buone, sono di beneficio all'umanità, molte aiutano i propri fedeli a conoscere il Salvatore e i suoi insegnamenti. In Nigeria, una giornalista del Washington Post si recò ad una nostra riunione e intervistò un nuovo convertito, che le raccontò la sua conversione. La giornalista scrisse: «Mi spiegò che saltò giù da un autobus e che entrò in un edificio della chiesa. Immediatamente gli piacque ciò che udì dentro la cappella, in particolare che nessuno predicava che le persone di altre religioni sarebbero andate all'inferno. Ciò rappresenta i sentimenti di numerosi convertiti alla chiesa, sin dalla sua organizzazione. I nostri dirigenti ci hanno costantemente consigliato di dimostrare rispetto e apprezzamento per coloro che non appartengono alla nostra fede. Ci hanno insegnato che c'è una grande necessità di cortesia e di rispetto reciproco tra coloro che appartengono a religioni e filosofie diverse. È ugualmente importante che siamo affettuosi e gentili verso i fratelli della Chiesa, quale che sia il loro livello di impegno o l'attività». Il Salvatore è stato chiaro che non dobbiamo guidarci, giudicarci a vicenda. Ciò vale soprattutto per i nostri familiari. Il nostro obbligo è amare e insegnare, senza mai arrenderci. Il Signore ha dato la salvezza liberalmente a tutti, ma ha comandato al suo popolo di persuadere tutti gli uomini al pentimento. Il desiderio del nostro cuore, ovviamente, non è solo di ottenere la salvezza e l'immortalità, ma anche di assicurarci la vita del Regno Celeste, in compagnia della nostra famiglia, di un affettuoso Padre Celeste e del nostro Salvatore. Possiamo ottenere la vita eterna solo attraverso l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo. Quei primi convertiti europei che Dickens conobbe a bordo dell'Amazon avevano superato molte pietre d'inciampo. Avevano una testimonianza che la rivelazione giungeva dal cielo e che i profeti e apostoli erano nuovamente sulla terra. Avevano fede nel Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Erano giunti a comprendere la meta sublime che li avrebbe attesi. Non avevano paura del difficile viaggio che stavano intraprendendo e la loro destinazione finale non era certo la valle del lago salato. Il loro vero traguardo, dopo aver perseverato con fede per tutta la vita, era il paradiso, seguito dall'esaltazione nel regno celeste. Questo è il motivo per cui i santi degli ultimi giorni cantavano allora e cantano ancora oggi con fede e speranza l'ultima strofa di Santi venite. E se la morte ci cogliesse un dì, prima ancora d'arrivar, liberi al fin dal nostro uman soffrir, noi saremo col Signor. Un amorevole padre ha fornito un pietoso piano di vasta portata per i suoi figli, che salva i vivi, redime i morti, soccorre i dannati e glorifica tutti coloro che si pentono. Anche se il nostro viaggio può essere pieno di tribolazioni, la destinazione è veramente gloriosa. Gioisco per il grande piano di salvezza che è sufficiente per tutti i figli del nostro Padre Celeste. Esprimo una gratitudine per l'espiazione di Gesù Cristo, che va ben oltre la mia capacità d'espressione. Rendo testimonianza di Lui, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation. Grazie, fratelli.
Il coro e la congregazione canteranno ora. Avanziamo insieme nel lavoro del Signore. Dopo il canto ci parleranno gli anziani Kevin W. Pearson e Raphael E. Pino dei 70. Dopo i loro discorsi ascolteremo l'anziano Richard G. Scott del Quorum dei 12 Apostoli.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Invito la compagnia dello Spirito Santo mentre parlo di un principio essenziale del Vangelo, la fede nel Signore Gesù Cristo. Riconosco con profondo apprezzamento e amore i grandi esempi di vera fede e fedeltà nella mia vita. Esprimo il mio affetto e gratitudine più intensi ai miei buoni genitori, alla famiglia, ai dirigenti del sacerdozio, amati missionari, ai meravigliosi figli e ad una preziosa compagna eterna. Ammetto la mia necessità e il mio desiderio di una fede più grande come discepolo e testimone di Cristo. Non c'è mai stata nella mia vita un bisogno più grande di fede di ora. Come genitori ci è stato comandato di insegnare ai nostri figli a comprendere la dottrina della fede in Cristo, il Figlio del Dio vivente. Questo richiede di più che riconoscere semplicemente la fede come un principio del Vangelo. Avere fede significa avere fiducia in qualcosa o qualcuno. La vera fede deve porre al centro Gesù Cristo. La fede è un principio di azione e di potere. Ci richiede di fare, non semplicemente di credere. La fede è un dono spirituale di Dio che riceviamo tramite lo Spirito Santo. Richiede una corretta comprensione e conoscenza di Gesù Cristo, dei suoi attributi divini e del suo carattere perfetto, dei suoi insegnamenti, della sua espiazione, resurrezione e del potere del sacerdozio. L'obbedienza a questi principi sviluppa una fiducia totale in Lui e nei Suoi servitori ordinati e la certezza che le benedizioni che ci ha promesso. Non esiste nessun'altra cosa nella quale possiamo avere certezza assoluta, non c'è nessun altro elemento nella vita che può dare la stessa pace, gioia e speranza. In momenti incerti e difficili, la fede davvero è il dono spirituale che merita i nostri massimi sforzi. Possiamo dare ai nostri figli istruzione, lezioni, atletica, arte e beni materiali. Ma se non diamo loro la fede in Cristo, abbiamo dato ben poco. La fede si accende ascoltando la testimonianza di coloro che hanno fede. I vostri figli sanno che voi sapete? Vedono e sentono il vostro convincimento? La forte fede si sviluppa obbedendo al Vangelo di Gesù Cristo. L'anziano Bruce R. McConkie insegnò: la fede è un dono che Dio concede come ricompensa per la rettitudine personale. Viene sempre concessa in presenza della rettitudine. E maggiore la misura di obbedienza alle leggi di Dio, più grande sarà la fede allergita. Se desideriamo più fede, dobbiamo essere più obbedienti. Quando insegniamo ai nostri figli con l'esempio e con il precetto a obbedire ai comandamenti di Dio in modo casuale o a seconda delle situazioni, impediamo loro di ricevere questo essenziale dono spirituale. La fede richiede un atteggiamento di obbedienza rigorosa, anche nelle piccole cose e semplici. Il desiderio è una particella di fede che si sviluppa in noi quando viviamo una verità divina. È come la fotosintesi spirituale, l'influenza dello Spirito Santo che agisce sulla luce di Cristo, che è in ogni essere umano, produce l'equivalente spirituale di una reazione chimica, un'emozione, un mutamento di cuore o il desiderio di sapere. La speranza si sviluppa mentre le particelle di fede diventano molecole e si realizzano i semplici sforzi di vivere i veri principi. Mentre si sviluppano i modelli di obbedienza, le benedizioni specifiche associate all'obbedienza si realizzano ed emerge la credenza. Desiderio, speranza e credenza sono forme di fede, ma la fede come principio di potere deriva da un modello costante di comportamento e atteggiamenti obbedienti. La rettitudine personale è una scelta. La fede è un dono che viene da Dio e colui che lo possiede può ricevere enorme potere spirituale. C'è una qualità di fede che si sviluppa quando concentriamo tutto il cuore, facoltà, mente e forza. La si vede e la si percepisce negli occhi di un bravo missionario, di una giovane donna, nelle madri, nei padri e nonni retti. La si può vedere nella vita delle persone giovani e anziane, di qualsiasi nazione, cultura e lingua, in ogni circostanza e situazione. È l'occhio della fede, di cui parla il profeta Alma. La capacità di concentrarsi e rimanere fedeli, tenendosi costantemente ai veri principi, senza vacillare, anche quando la bruma tenebrosa che ci troviamo di fronte è veramente tanta. Questa qualità di fede è straordinariamente possente. Tuttavia è necessario che ci sia un'opposizione in tutte le cose. Il Signore Dio concesse all'uomo di agire da sé. Pertanto l'uomo non avrebbe potuto agire da sé a meno che non fosse attirato dall'una o dall'altra. Lo stesso è con la fede. Può essere attraente scegliere il dubbio e lo scetticismo rispetto alla fede. Mentre tornava dalla trascendente esperienza spirituale vissuta sul monte della trasfigurazione, Gesù fu avvicinato da un padre disperato il cui figlio aveva bisogno di aiuto. Il padre lo implorò: tu, se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi ed aiutaci. Gesù rispose: «Dicci se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede». E subito il padre del fanciullo gridò e disse in lacrime: «Signore, io credo. Sovvieni alla mia incredulità». La fede ed il timore non possono coesistere. Uno scaccia l'altro. La verità è che tutti abbiamo bisogno di edificare con costanza la fede e superare le fonti distruttive dell'incredulità. L'insegnamento del Salvatore secondo cui la fede è un granello di senape conferma questa realtà. Consideratelo così: la nostra fede netta, utilizzabile, è quello che rimane per esercitarla dopo aver sottratto le fonti del dubbio e dell'incredulità. Potete chiedervi: la mia fede netta è positiva o negativa? Se la vostra fede supera il dubbio e l'incredulità, la risposta verosimilmente è positiva. Se permettete al dubbio e all'incredulità di gestirvi, la risposta può essere negativa. Abbiamo una scelta. Noi otteniamo quello su cui ci concentriamo costantemente. Poiché c'è un'opposizione in tutte le cose, ci sono forze che corrodono la nostra fede. Alcune sono il risultato dell'influenza diretta di Satana. Per altre, non dobbiamo che biasimare noi stessi. Hanno origine da tendenze, atteggiamenti e abitudini personali che possiamo imparare a cambiare. Mi riferisco a quelle influenze come alle 6 forze distruttive. Mentre le elenco, pensate alle loro influenze su di voi e sui vostri figli. La prima è il dubbio. Il dubbio non è un principio del Vangelo. Non viene dalla luce di Cristo o dall'influenza dello Spirito Santo. Il dubbio è un'emozione negativa legata al timore. Nasce da una mancanza di fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. Non è coerente con la nostra identità divina come figli di Dio. Il dubbio conduce allo scoraggiamento. Lo scoraggiamento deriva dalle aspettative mancate. Lo scoraggiamento cronico porta ad aspettative più basse, uno sforzo minore e un desiderio indebolito e a maggiori difficoltà a sentire e seguire lo Spirito. Scoraggiamento e disperazione sono l'antitesi della fede. Lo scoraggiamento porta alla distrazione, la mancanza di concentrazione. La distrazione elimina la concentrazione necessaria richiesta dall'occhio della fede. Scoraggiamento e distrazione sono due delle armi più efficaci di Satana, ma sono anche cattive abitudini. La distrazione conduce alla mancanza di diligenza, un impegno ridotto a mantenere fedeli e ad andare avanti nonostante le avversità e la delusione. La delusione è una parte inevitabile della vita, ma non deve portare a dubbio, demoralizzazione, distrazione o mancanza di diligenza. Se non lo invertiamo, questo cammino porta alla fine alla disobbedienza che mina le basi della fede. Spesso il risultato è l'incredulità, il rifiuto conscio o inconscio di credere. L'incredulità è lo stato indicato nelle scritture di chi ha scelto di indurire il proprio cuore e aver perduto ogni sentimento. Queste 6 forze distruttive: dubbio, scoraggiamento, distrazione, mancanza di diligenza, disobbedienza e incredulità, corrodono e distruggono la nostra fede. Possiamo scegliere di evitarle e superarle. I momenti di sfida necessitano una forza spirituale maggiore. Considerate attentamente la promessa del Salvatore: se avrete fede in me, avrete il potere di fare qualsiasi cosa mi sia opportuna. Affermo umilmente che Dio, nostro Padre eterno, vive e ama ognuno di noi, i Suoi figli. Gesù Cristo è il nostro Salvatore e Redentore. Egli vive e guida personalmente la Sua Chiesa tramite il Presidente Monson, il suo unto profeta. Poiché Egli vive, c'è sempre la speranza a sorriderci. Nella famiglia dei credenti non c'è posto per il timore o il dubbio. Scegliete di vivere per fede e non per timore, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Una domenica mattina di alcuni anni fa ricevetti una telefonata dal fratello Omar Alvarez, che a quel tempo era uno dei miei consiglieri nel vescovato. La sua bambina di 3 anni era morta in un tragico incidente. Egli raccontò così ciò che accadde quel giorno. Appena arrivati su una delle più belle spiagge del Venezuela, i bambini ci supplicarono di lasciarli andare a giocare in un piccolo corso d'acqua vicino all'arenile. Li lasciammo andare, quindi cominciammo a tirare fuori le cose dall'automobile. Dopo un paio di minuti notammo che i bambini cominciavano ad allontanarsi troppo dalla riva. Mentre andavamo verso di loro per riportarli più vicino, ci accorgemmo che la nostra bambina di 3 anni non era con loro. La cercammo disperatamente, trovandola che galleggiava vicino al luogo in cui stavano gli altri bambini. La tirammo velocemente fuori dall'acqua e altre persone vennero in aiuto per cercare di salvarla. Ma non ci fu niente da fare. La nostra piccina era annegata. I momenti che seguirono furono estremamente difficili, pieni di angoscia e dolore per la perdita della nostra figlia più piccola. I sentimenti, presto, si trasformarono in un tormento quasi insopportabile. Tuttavia, nel mezzo della confusione e dell'incertezza, ci sovvenne il pensiero che i nostri figli erano nati nell'alleanza e che, grazie a quell'alleanza, la nostra bambina ci appartiene per l'eternità. Quale benedizione è appartenere alla Chiesa di Gesù Cristo e avere ricevuto le ordinanze nel Sacro Tempio. Ora ci sentiamo ancora più impegnati a essere fedeli al Signore e perseverare sino alla fine, perché vogliamo essere degni delle benedizioni del Tempio, per poter vedere di nuovo nostra figlia. Qualche volta ci lamentiamo, ma non lo facciamo come coloro che non hanno speranza. Questa fedele famiglia comprese che quando sopraggiunge l'avversità, la sola vera fonte di conforto è Dio. Io vi lascio pace. Vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Diversi anni dopo la dura prova affrontata dagli Alvarez, fui testimone di come un'altra fedele famiglia affrontò una grande avversità. Diversi membri della famiglia Chero erano morti in un terribile incidente d'auto. In quell'incidente il fratello Abraham Chero aveva perso i genitori, 2 sorelle, il cognato e la nipote. Egli dimostrò un contegno ammirabile quando si espresse con queste parole: «Questo era il momento di dimostrare la nostra lealtà verso Dio e riconoscere che dipendiamo da Lui e che dobbiamo obbedire al Suo volere e che siamo a Lui sottomessi. Ho fatto forza ai miei fratelli e li ho incoraggiati perché comprendessero ciò che tanti anni fa insegnò il presidente Kimball, che nella morte non c'è tragedia soltanto nel peccato. Non è importante come un uomo muore, ma come ha vissuto. Le parole di Giobbe riempirono la mia anima. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome dell'Eterno. Come le parole di Gesù: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. Questa fu una delle esperienze più spirituali che abbiamo vissuto come famiglia: accettare la volontà di Dio in circostanze tanto difficili. In entrambe le esperienze vissute da queste due brave famiglie, il dolore e l'afflizione lasciarono il posto alla luce del Vangelo.
che li riempì di pace e conforto, portando la rassicurazione che tutto sarebbe andato bene. Quando anche il dolore di queste famiglie non possa essere paragonato all'agonia patita dal Signore nel Getsemani, mi ha aiutato a comprendere meglio le sofferenze e le espiazioni del Salvatore. Non vi è alcuna infermità, afflizione o avversità che Cristo non abbia provato nel Getsemani. In Dottrina e Alleanze il Signore rivelò questo a Joseph Smith. E queste sofferenze fecero sì che io stesso, Iddio, il più grande di tutti, tremassi per il dolore e sanguinassi da ogni poro e soffrissi sia nel corpo che nello spirito e desiderassi di non bere la coppa amara e mi ritraessi. Non di meno, sia gloria al Padre, bevvi e portai a termine i miei preparativi per i figliuoli degli uomini. Il profeta Joseph Smith, che conosceva molto bene le tempeste della vita, esclamò nell'angoscia di uno dei momenti più difficili: «Oh Dio, dove sei? E dov'è il padiglione che copre il tuo nascondiglio?» Allora la risposta arrivò al profeta, giungendo le parole confortanti del Signore: «Figlio mio, pace alla tua anima. Le tue avversità e le tue afflizioni non saranno che un breve momento, e allora, se le sopporterai bene, Dio ti esalterà in eccelso. Tu trionferai su tutti i tuoi oppositori». Il presidente Howard W. Hunter disse: «Se la nostra vita e la nostra fede sono centrate su Gesù Cristo e sul suo Vangelo restaurato, niente può andare permanentemente male. D'altra parte, se la nostra vita non è centrata sul Salvatore e i suoi insegnamenti, nessun altro successo può mai essere permanentemente assicurato». Il Salvatore disse: «Perciò, chiunque ode queste parole e le fa, lo paragonerò ad un uomo saggio che costruì la sua casa sulla roccia. E la pioggia è caduta, sono venute le piene, e i venti hanno soffiato, e si sono abbattuti su quella casa, ed essa non è crollata, poiché era fondata sulla roccia. Ma chiunque odia queste mie parole e non le fa, sarà paragonata ad un uomo stolto che costruì la sua casa sulla sabbia, e la pioggia è caduta, sono venute le piene, e i venti hanno soffiato, e si sono abbattuti su quella casa, ed essa è crollata, e grande ne è stata la rovina». È interessante notare che su entrambe le case cadde la pioggia, vennero le piene, e soffiarono i venti. Perché vivere il Vangelo non significa che sfuggiremo sempre alle avversità. Significa piuttosto che saremo preparati ad affrontare e superare le avversità con maggiore fiducia. Rendo solenne testimonianza che Gesù è il Cristo, il nostro Salvatore e Redentore. Egli dirige la sua Chiesa tramite un profeta vivente, il presidente Thomas S. Monson. Se vivremo in accordo con gli insegnamenti del Salvatore, troveremo certamente la pace e il conforto che solo Dio può dare. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ogni membro della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, ha la benedizione di vivere in un periodo in cui il Signore ha ispirato i Suoi profeti a offrire sempre maggiore accesso ai sacri templi. Con attenta programmazione e un po' di sacrificio, la maggior parte dei membri della Chiesa può ricevere le ordinanze del Tempio per sé e per i propri antenati, ed essere benedetta dalle ordinanze in esso stipulate. Poiché vi voglio bene, vi parlerò apertamente, senza mezzi termini. Ho visto che spesso le persone compiono grandi sacrifici per raggiungere un tempio lontano. Ma quando un tempio è vicino, a breve distanza, molti non lo visitano regolarmente. Ho un suggerimento. Quando un tempio è ragionevolmente vicino, vi sono piccole cose che possono interferire nei vostri programmi di andare al tempio. Ponetevi obiettivi specifici, prendete in considerazione la vostra situazione e quando potete prendere parte alle ordinanze del tempio. Poi non lasciate che nulla interferisca con quel programma. Questo modo garantirà che coloro che vivono all'ombra del tempio siano tanto benedetti quanto coloro che programmano in anticipo e fanno un lungo viaggio per raggiungere il tempio. 14 anni fa decisi di andare al tempio a completare un'ordinanza almeno una volta alla settimana. Quando sono in viaggio, compenso la visita mancata al fine di raggiungere l'obiettivo. Ho mantenuto quanto mi ero riproposto e questo ha cambiato profondamente la mia vita. Cerco di prendere parte a tutte le diverse ordinanze disponibili nel tempio. Vi incoraggio a fissare il vostro obiettivo sulla vostra frequenza alle ordinanze offerte nei templi in funzione. Che cosa c'è di più importante nel partecipare alle ordinanze del tempio? Quale attività potrebbe avere un impatto maggiore e procurare una maggiore gioia e profonda felicità a una coppia dell'adorare insieme nel tempio? Ora vi darò alcuni suggerimenti aggiuntivi su come trarre maggior vantaggio dalla frequenza al tempio. Comprendete la dottrina inerente alle ordinanze del tempio, in particolare il significato dell'espiazione di Gesù Cristo. Quando prendete parte alle ordinanze del tempio, analizzate il vostro rapporto con Gesù Cristo e con il vostro Padre Celeste. Questo semplice atto vi offrirà maggiore comprensione della natura superna delle ordinanze del tempio. Esprimete sempre gratitudine in preghiera per le incomparabili benedizioni che scaturiscono dalle ordinanze del tempio. Vivete ogni giorno in modo da dimostrare al Padre Celeste e al suo Figlio diletto quanto significano per voi tali benedizioni. Programmate visite regolari al tempio. Concedetevi tempo a sufficienza per non essere di corsa all'interno delle mura del tempio. Alternate le attività in modo di partecipare a tutte le ordinanze del tempio. Toglietevi l'orologio quando entrate in una casa del Signore. Ascoltate attentamente la presentazione di ogni elemento delle ordinanze con mente e cuore aperti. Pensate alla persona con cui state celebrando le ordinanze per procura. In certi momenti pregate perché possa riconoscere la vitale importanza delle ordinanze ed essere degna o prepararsi per essere degna di tornare, di trarne vantaggio. Riconoscete che gran parte della maestà delle ordinanze di suggellamento non può essere compresa e ricordata con una sola esperienza. Il lavoro per procura svolto ripetutamente permette di comprendere molto più di quanto sia comunicato nelle ordinanze per i vivi. Rendetevi conto che un'ordinanza di suggellamento non è eterna finché non è suggellata dallo Santo Spirito di promessa. Entrambi gli individui devono essere degni e volere che il suggellamento sia eterno. Se come coppia non siete ancora stati suggellati nel Tempio, prendete in considerazione questi passi scritturali. Nella gloria celeste vi sono tre cieli o gradi, e allo scopo di ottenere il più alto, un uomo deve entrare in quest'ordine del sacerdozio, cioè la nuova ed eterna adelanza di matrimonio. E se non lo fa, non può ottenerlo. può entrare nell'altro, ma questa è la fine del suo regno. Non può avere progenie. Talvolta, quando odo un coro durante la cerimonia di dedicazione di un tempio, provo un sentimento talmente sublime che leva il cuore e la mente. Chiudo gli occhi e più di una volta nella mente ho visto un cono ascendente di persone che partivano dal tempio e si elevavano verso l'alto. Ho sentito che rappresentano molti spiriti in attesa che il lavoro per procura venga svolto in loro favore in quel santuario e che gioiscono perché finalmente vi è un luogo in cui possono sentirsi liberi dalle catene che impedivano il loro progresso eterno. Per poter compiere questo dovrete svolgere il lavoro per procura. Avrete bisogno di individuare i vostri antenati. Il nuovo Family Search è un programma che facilita questo sforzo, più che in passato. È necessario individuare quegli antenati, preparare i loro nomi e andare alla casa del Signore per celebrare le ordinanze che essi anelano ricevere. Che gioia è poter partecipare al lavoro del Tempio. Vorrei raccontarvi la storia di un'antenata di mia moglie, Jean. Il suo nome è Sarah De Armon P. Rich. I suoi commenti mostrano l'impatto che il Tempio può avere nella nostra vita. Quando aveva 31 anni, ricevette l'incarico da Brigham Young di lavorare nel Tempio di Nauvoo, dove furono celebrate tutte le ordinanze possibili prima dell'abbandono di quel tempio. Ecco cosa scrisse. Molte furono le benedizioni che avevamo ricevuto nella casa del Signore, che ci portarono gioia e conforto durante le nostre afflizioni e ci permisero di avere fede in Dio, sapendo che Egli ci avrebbe guidati e sostenuti nel viaggio sconosciuto che dovevamo affrontare. Se non fosse stato per la fede e la conoscenza che furono riversate su di noi in quel tempio dall'influenza e dall'aiuto dello Spirito di Dio, il nostro viaggio sarebbe stato come un salto nel buio, dato che le avevamo fatto in inverno e in uno stato di povertà. Sarebbe stato come saltare nelle fauci della morte, ma noi avevamo fede nel nostro Padre Celeste e avevamo fiducia in Lui, convinti di essere il popolo da Lui scelto, che aveva ricevuto il suo Vangelo. Invece di provare afflizione, noi gioimmo nel giorno della nostra salvezza. Ora vorrei parlare nel significato speciale che il Tempio rappresenta per me. Parte di questo messaggio sarà toccante, quindi apprezzerò le vostre preghiere in modo che non mi commuova troppo mentre ne parlo. 14 anni fa il Signore ha portato mia moglie oltre il velo. La amo con tutto il mio cuore, ma non ho mai protestato perché so che era la sua volontà. Non mi sono mai chiesto il perché, ma piuttosto che cosa Egli vuole che io impari da questa esperienza. Credo che questo sia un buon modo per affrontare le cose spiacevoli della vita, senza lamentarci, ma ringraziando il Signore per la fiducia che ripone in noi quando ci dà la possibilità di superare le difficoltà. Abbiamo avuto la benedizione di avere dei figli. Una figlia, la primogenita, continua ad essere un'enorme benedizione nella nostra vita. Un paio di anni dopo nacque un bimbo che chiamammo Richard. Qualche anno dopo nacque una bambina che morì dopo pochi minuti. Nostro figlio Richard nacque con un difetto cardiaco. Ci dissero che se non si fosse riusciti a correggerlo, ci sarebbero state poche possibilità che vivesse più di 2 o 3 anni. Questo avvenne tanto tempo fa, quando le tecniche che vengono utilizzate ora per correggere tali difetti erano sconosciute. Avemmo la benedizione di trovarci in un luogo in cui i medici accettarono di fare un tentativo intervenendo chirurgicamente. L'operazione doveva essere fatta mentre il suo cuore batteva. Quando l'intervento finì, il chirurgo venne da noi e disse che era andato bene. Pensammo che fosse meraviglioso. Nostro figlio sarebbe stato in grado di avere un corpo forte, di correre, camminare, crescere. Esprimemmo una profonda gratitudine al Signore. Poi, dopo circa 10 minuti, lo stesso dottore si presentò con il volto pallido e ci disse: «Vostro figlio è deceduto». Pare che lo shock dell'operazione sia stato più di quanto il suo corpicino potesse sopportare. In seguito, quella sera, abbracciai mia moglie e le dissi: «Non dobbiamo temere, perché i nostri figli sono nati nell'alleanza. Abbiamo la certezza che li avremo con noi in futuro. Ora abbiamo motivo di vivere estremamente bene. Abbiamo un figlio e una figlia che sono andati nel regno celeste, poiché sono morti prima degli 8 anni. Tale conoscenza ci ha dato grande conforto. Noi gioiamo nel sapere che tutti i nostri 7 figli sono suggellati a noi per il tempo e per l'eternità. Quella prova non è stata un problema per noi, perché quando viviamo rettamente e abbiamo ricevuto le ordinanze del Tempio, tutto il resto è nelle mani del Signore. Possiamo fare del nostro meglio, ma il risultato finale dipende da Lui. Non dobbiamo mai lamentarci quando viviamo degnamente di ciò che accade nella nostra vita. 14 anni fa, il Signore ha deciso che non fosse più necessario per mia moglie continuare a vivere su questa terra e l'ha portata dall'altra parte del velo. Confesso che vi sono volte in cui è difficile non potermi rivolgere a lei per parlare, ma non mi lamento. Il Signore mi ha consentito, nei momenti importanti della mia vita, di sentire la sua influenza attraverso il velo. Ciò che sto cercando di insegnare è che quando osserviamo le alleanze del Tempio che abbiamo stipulato e quando viviamo rettamente in modo da mantenere le benedizioni promesse con quelle ordinanze, qualsiasi cosa accada, non c'è motivo di preoccuparsi o demoralizzarsi. So che avrò il privilegio di essere con quella splendida moglie che amo con tutto il cuore e con quei figli che sono con lei dall'altra parte del velo, grazie alle ordinanze che sono celebrate nel Tempio. Quale benedizione è l'avere di nuovo sulla terra l'autorità di suggellare, non solo per questa vita mortale, ma per l'eternità. Sono grato che il Signore abbia restaurato il suo Vangelo nella sua pienezza, incluse le ordinanze che sono richieste perché possiamo essere felici in questa vita e vivere felici eternamente nell'aldilà. Questa è l'opera del Signore. Gesù Cristo vive. Questa è la sua Chiesa. Io sono un suo testimone. La sua espiazione è il fondamento che rende efficace e duratura ogni ordinanza celebrata nei templi. Di questo rendo testimonianza con ogni capacità che possiedo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ricordiamo ai fratelli che la riunione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle ore 18, ora di Salt Lake. La trasmissione del coro del tabernacolo domani mattina avrà luogo alle 9:30, dalle 9:30 alle 10, ora di Salt Lake City. Subito dopo seguirà la sessione da domenica mattina. Ringraziamo il coro degli studenti e degli istituti di religione dell'area di Salt Lake per la bella musica che ci hanno offerto questo pomeriggio. L'anziano Hansen Ham Nelson del Quorum dei Dodici Apostoli sarà l'ultimo rettore di questa sessione. Dopo il suo intervento il coro canterà prima di lasciarci. Al termine del canto, la preghiera di chiusura sarà detta dall'anziano Douglas L. Callister, dei 70. Elder Nelson.
With you, my dear brothers and sisters, I express love.
Miei cari fratelli e sorelle, mi unisco a voi per esprimere il mio affetto e la mia ammirazione per l'anziano Neil L. Anderson. La sua chiamata al Santo Apostolato è venuta dal Signore come rivelata al suo profeta, il presidente Thomas S. Monson. Nel corso della sua vita, il presidente Monson ha raffinato la sua abilità di sottomettersi alla volontà del Signore. Come il Salvatore sottomise la sua volontà a quella del Padre Celeste, così il profeta sottomette la sua volontà a quella del Signore. Grazie, Presidente Monson, per aver sviluppato e perché usa questo potere. Ci congratuliamo con lei, anziano Anderson, e preghiamo per lei. Le nostre preghiere seguono modelli e insegnamenti del Signore Gesù Cristo. Egli ci ha insegnato a pregare. Dalle sue preghiere possiamo imparare molte lezioni importanti. Possiamo cominciare con la preghiera del Signore e aggiungere lezioni dalle altre preghiere che ha offerto. Mentre recito la preghiera del Signore, state attenti alle lezioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Amen. La preghiera del Signore è riportata due volte nel Nuovo Testamento e una volta nel Libro di Mormon. Si trova anche nella traduzione di Joseph Smith della Bibbia, dove vengono forniti chiarimenti su queste due frasi. Perdonaci le nostre mancanze come noi perdoniamo le mancanze degli altri verso noi. E due, non lasciare che siamo indotti in tentazione, ma liberaci dal male. Il chiarimento sul perdono è supportato da altre dichiarazioni del Maestro. Egli disse ai suoi servitori, fin quanto vi perdonate l'un l'altro i vostri torti, così io, il Signore, vi perdono. In altre parole, se vogliamo essere perdonati, dobbiamo prima perdonare. Il chiarimento sulla tentazione è utile, perché sicuramente la divinità non ci indurrebbe mai in tentazione. Il Signore disse, vegliate ed orate affinché non cadiate in tentazione. Sebbene le quattro versioni della preghiera del Signore non siano identiche, tutte aprono con l'invocazione Padre nostro, a significare un rapporto stretto tra Dio e i suoi figli. La frase «sia santificato il tuo nome» riflette il rispetto e l'atteggiamento di adorazione che dovremo provare quando preghiamo. «Sia fatta la tua volontà» esprime un concetto di cui parleremo più tardi. La sua richiesta di pane quotidiano include anche un bisogno di nutrimento spirituale. Gesù, che si definì il pane della vita, fece una promessa: chi viene a me non avrà fame. Quando prendiamo degnamente gli emblemi del sacramento, ci viene ulteriormente promessa la compagnia del suo spirito. Si tratta di un nutrimento spirituale che non si può ottenere in nessun altro modo. Nel chiudere la sua preghiera, il Signore riconosce il grande potere e gloria di Dio, concludendo con Amen. Anche le nostre preghiere terminano con Amen, sebbene si pronunci in modo diverso nelle varie lingue, Il suo significato è lo stesso, significa davvero o in verità. Aggiungere Amen conferma solennemente un sermone o una preghiera. Coloro che concordano debbono aggiungere un Amen udibile, come a dire: questa è anche la mia solenne dichiarazione. Il Signore fece una prefazione alla sua preghiera chiedendo ai suoi seguaci di evitare soverchie e dicerie e di pregare così. Pertanto la preghiera del Signore serve come modello da seguire e non come qualcosa da memorizzare e recitare ripetitivamente. Il Maestro vuole semplicemente che preghiamo per l'aiuto di Dio mentre ci sforziamo costantemente di resistere al male e di vivere rettamente. Anche altre preghiere del Signore sono istruttive, specialmente le sue preghiere di intercessione. Sono chiamate così perché il Signore intercesse con il suo Padre in preghiera per il bene dei suoi discepoli. Immaginate il Salvatore del mondo che si inginocchia in preghiera, mentre vi cito dal capitolo 17 di Giovanni. Queste cose disse Gesù. Poi, levati gli occhi al cielo, disse: Padre, glorifica il tuo figliuolo, affinché il figliuolo glorifichi te. Avendo compiuto l'opera che tu mi hai data a fare, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute, e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro. Da questa preghiera del Signore impariamo quanto profondamente sentisse la sua responsabilità quale nostro mediatore e avvocato presso il Padre. Altrettanto profondamente noi dovremo sentire la nostra responsabilità di osservare i suoi comandamenti e perseverare fino alla fine. Gesù offrì una preghiera di intercessione anche per il popolo delle antiche Americhe. Il resoconto dichiara che nessuno può concepire la gioia che riempì la nostra anima quando lo sentimmo pregare il Padre per noi. Poi Gesù aggiunse: benedetti siete voi a motivo della vostra fede. Ed ora ecco, la mia gioia è completa. Gesù incluse un appello all'unità. Padre, egli disse, io ti prego per loro affinché possano credere in me e che io possa essere in loro come tu, Padre, sei in me, affinché possiamo essere uno. Anche noi possiamo pregare per l'unità. Possiamo pregare per essere di un sol cuore e una sola mente, con l'unto del Signore e con i nostri cari. Possiamo pregare per la comprensione reciproca e il rispetto tra noi e i nostri vicini. Se ci stanno davvero a cuore gli altri, dobbiamo pregare per loro. Pregate gli uni per gli altri, insegnò Giacomo, molto può la supplicazione del giusto. Altre lezioni sulla preghiera furono insegnate dal Signore. Egli disse ai suoi discepoli: dovete sempre pregare il Padre nel mio nome. Il Salvatore sottolineò inoltre: pregate il Padre nelle vostre famiglie, sempre nel mio nome. In obbedienza, noi applichiamo quella lezione quando preghiamo il nostro Padre Celeste nel nome di Gesù Cristo. Un'altra delle preghiere del Signore insegna una lezione ripetuta in 3 versetti consecutivi. Padre, ti ringrazio di aver dato lo Spirito a questi che ho scelto. Padre, io ti prego di dare lo Spirito Santo a tutti coloro che crederanno nelle loro parole. Padre, tu hai dato loro lo Spirito Santo perché credono in me. Se la compagnia dello Spirito Santo è così importante,
Allora dobbiamo pregare anche per questa. Dobbiamo ugualmente aiutare tutti i convertiti e i nostri figli a coltivare il dono dello Spirito Santo. Quando preghiamo in questo modo, lo Spirito Santo diventa una forza vitale per il bene nella nostra vita. Il Signore ha insegnato modi in cui le nostre preghiere possono acquistare potere. Per esempio, Egli ha detto: «Il canto dei giusti è una preghiera per me, e sarà risposto con una benedizione sulle loro teste». La preghiera può acquistare potere anche mediante il digiuno. Il Signore disse: «Vi do anche un comandamento di perseverare d'ora innanzi nella preghiera e nel digiuno». Un appello alla saggezza nel digiunare fu fatto dal presidente Joseph F. Smith, il quale mise, avvertì che c'è chi vuol strafare. Qualcuno potrebbe digiunare e pregare fino a morire, ma questo non è necessario né saggio. Il Signore può udire una semplice preghiera offerta in fede di una mezza dozzina di parole, ed Egli accetterà il digiuno che non duri più di 24 ore, tanto prontamente quanto darà ascolto a una preghiera di 1000 parole e al digiuno di un mese. Il Signore accetterà ciò che è sufficiente, con molto più piacere e soddisfazione di quello che è troppo e non necessario. Il concetto di troppo e non necessario potrebbe anche applicarsi alla lunghezza delle nostre preghiere. Non c'è bisogno che la preghiera di chiusura in una riunione in chiesa includa un riassunto di ogni messaggio e non dovrebbe diventare un discorso fuori programma. Le preghiere private possono essere lunghe quanto vogliamo, ma le preghiere pubbliche devono essere brevi suppliche, che lo Spirito del Signore sia con noi, o brevi dichiarazioni di gratitudine per ciò che abbiamo ricevuto. Le nostre preghiere possono acquistare potere in altri modi. Possiamo usare le giuste parole, pronomi speciali nel riferirci alla divinità. Sebbene l'abbigliamento e il parlare del mondo si stanno facendo sempre più casuali, a noi è stato chiesto di proteggere il linguaggio formale e appropriato della preghiera. Quando preghiamo, facciamo di tutto per mostrare il nostro rispetto, facendo attenzione alle parole che usiamo. Questo ci aiuta a essere umili e può anche dare potere alle nostre preghiere. Le Scritture dichiarano: «Sii umile, e il Signore Dio ti condurrà per mano e darà risposta alle tue preghiere». La preghiera comincia per iniziativa individuale. «Ecco, dice il Signore, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco». Quella porta si apre quando preghiamo il nostro Padre Celeste nel nome di Gesù Cristo. Quando dobbiamo pregare? Ogni volta che lo desideriamo. Alma insegnò: «Prendi consiglio dal Signore in tutte le tue azioni ed Egli ti dirigerà per il bene. Sì, quando ti corichi la sera, coricati nel Signore. Quando ti alzi al mattino, che il tuo cuore sia pieno di gratitudine verso Dio. E se farai queste cose, sarai elevato all'ultimo giorno». Gesù rammentò ai Suoi discepoli di non cessare di pregare nel loro cuore. La pratica dei membri della Chiesa è di inginocchiarsi ogni mattina e ogni sera per la preghiera familiare, oltre che di offrire preghiere personali e di benedizione sul cibo. Il presidente Monson ha detto: «Nell'offrire al Signore le nostre preghiere personali e familiari, facciamolo con fede e fiducia in Lui». E così, quando preghiamo per benedizioni temporali e spirituali, tutti dovremmo, come fece Gesù nella preghiera del Signore, dichiarare: «Sia fatta la tua volontà». Gesù Cristo, il Salvatore del mondo, colui che ci riscattò con il suo sangue, è il nostro Redentore e il nostro esempio. Al termine della sua missione mortale, Egli pregò che la sua volontà, come figlio beneamato, potesse essere assorbita dalla volontà del Padre. In quel momento cruciale, il Salvatore disse: Padre, sia fatta la tua volontà e sia tua la gloria per sempre. E così noi dovremmo pregare Dio dicendo: sia fatta la tua volontà. Preghiamo sempre affinché il regno del Signore possa procedere sulla terra, affinché gli abitanti siano preparati per i giorni a venire, quando il Figlio dell'uomo scenderà, rivestito dello splendore della sua gloria, per incontrare il regno di Dio che è istituito sulla terra. Prego che nella nostra vita quotidiana e nelle nostre ore cruciali possiamo applicare queste preziose lezioni dateci dal Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our beloved Father who art in heaven,
amato Padre che sei nei cieli, ti ringraziamo per la dolcezza di quest'ora e siamo grati per le testimonianze che delle persone che tu ami. Grazie per questo bel dono della musica ben scelta e ben espressa. Ci ha avvicinato a te e ci aiuta a ricordare le benedizioni che riusciamo a ricevere da te. Ti siamo grati per l'onore che abbiamo nell'appartenere alla tua Chiesa, i cui principi si fondano sull'espiazione del tuo figliuolo. Benedici ognuno di noi, fa che possiamo ricordare ciò che abbiamo sentito e che abbiamo sentito nel cuore, affinché possiamo essere degni di te, di essere degni di questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast.
E abbiamo trasmesso la 179esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta da un coro degli istituti di religione dell'area di Salt Lake. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communication. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza consenso scritto.